Fabrikast. Fabrizio De André, canzone per canzone. Il disco volume 3 esce nel 68, lo stesso anno di Tutti morimmo a stento, e ne supera il successo. L'album precedente, con la sua complessità, ha parecchio debilitato tutti quelli che ci hanno lavorato, De André per primo. Perciò c'è una fase di crisi mistica generale. Per ovviare a questa situazione, si concorda con i discografici della Bluebell Records di reinterpretare una serie di brani usciti in precedenza come singoli con la Karim Records. Ad essi si uniscono poi due cover di Brassen, una versione musicata di un sonetto di Cecco Angiolieri, poeta e scrittore italiano vissuto a cavallo tra 1200 e 1300, e un brano inedito, la cui musica è tratta da una composizione di epoca barocca.
A me è sempre sembrato opportuno, quando non sia abbastanza in vena, quando un autore non è abbastanza in vena per assumersi in proprio la responsabilità e l'onere di un'opera sua, che si metta a fare delle traduzioni. Si raggiungono nell'immediato due scopi precisi, quello di esercitarsi e quello di dimostrarsi anche soggettivamente umili. Io credo che ci sia bisogno di umiltà in qualsiasi mestiere si scelga di fare nella propria vita.
Se volume primo può sembrare a tratti dispersivo e Tutti morimmo a stento fin troppo conseguenziale e blindato, questo disco, che parte come un conveniente reimpasto, in realtà scorre liscio. C'è poco da fare, suona benone, limpido, si percepisce sempre di più l'affiatamento della squadra tecnica in campo con Faber, e sicuramente il ritorno al modello di canzone più strettamente cantautoriale, non sinfonica, risulta meno complesso da gestire per tutti. In questo episodio non tratteremo i brani che nel periodo Karim sono già usciti come singoli, perché li abbiamo visti negli episodi precedenti, bensì parleremo delle canzoni nuove, compreso Il Pescatore, che non è propriamente parte dell'album, ma che viene composto nello stesso periodo ed esce come singolo nel 70. Riguardo ai singoli del periodo Karim, qui riproposti, trovo che il tutto suoni meglio. Vuoi per le tecnologie in costante miglioramento, vuoi per la squadra sempre più efficace, vuoi per la crescente maturità artistica di Fabrizio, che canta e interpreta meglio. Inoltre, alcuni dei temi riproposti qui, per esempio l'antimilitarismo della Guerra di Piero e della Ballata dell'Eroe, assumono di colpo tutto un altro valore, perché nel 68 c'è l'hummus ideale per cogliere il loro significato. Pensiamo alla guerra del Vietnam in corso e a tutte le altre tensioni che il mondo sta vivendo. Andiamo quindi con gli inediti del disco. Il Gorilla. La canzone più censurata della storia francese, Le Gorille di Brassens, viene coverizzata da De André per l'apertura di volume 3. La storia è quella di un primate giunto con un circo in una località non specificata, che fugge dalla gabbia in cui si trova e decide di togliersi la virginità. Questa simpatica e allo stesso tempo agghiacciante narrazione è un intreccio tra il punto di vista del primate, che in realtà ragiona molto come un sapiens, ovvero in termini di voglia, convenienza e preferenze, è quello del giudice, scelto come preda della violenza, la cui reazione improvvisamente somiglia tanto a quella di condannati da lui sentenziati a morte. Brassens, sul disco originale, scrive che il gorilla è da intendersi come il cantautore che si oppone alla ferocità delle pene sommarie.
Georges Brassens la scrisse a ghigliottina funzionante, e probabilmente la scrisse per un amico a cui era stato tagliato il collo per via di una sentenza probabilmente ingiusta. Quindi penso che Brassens l'abbia scritta proprio a buon diritto.
In Francia, insomma, dove ancora vigeva la pena capitale mediante ghigliottina, il tutto assume un significato di protesta sociale vera e propria. Perché se la pena è la morte, non c'è margine per cambiare, qualora si comprovasse un errore di valutazione e dunque innocenza. Un esempio dal reale? Pensiamo agli attivisti anarchici Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, italiani emigrati negli Stati Uniti accusati negli anni 20 di pluriomicidio e condannati alla sedia elettrica. A nulla valse il caso mediatico che ne conseguì e i 7 anni di ricorsi e speranze, durante i quali intellettuali quali Albert Einstein, Edna St. Vincent Millay, Dorothy Parker, John Dos Passos si opposero fermamente. Il processo, emblema della fobia razzista e antilibertaria della società statunitense dell'epoca, fu portato a compimento nel 27 e cancellato solo 50 anni dopo, quando fu riabilitata completamente la loro memoria e riconosciuta la loro innocenza. La pena di morte è in sostanza da intendersi come modello di giustizia approssimativo, poiché è troppo perentorio. L'unico segnale che si passa è lo Stato, che di fatto esiste come organizzazione sociale comunitaria, può decidere della vita e della morte di un individuo. Piccolo excursus biologico. Sia Brassens che De André si prendono una licenza poetica, forse data da fonti approssimative, vedendo nel gorilla la massima espressione della forza sessuale. In realtà, come ci ricorda uno dei podcast più belli del web, curato da Vincenzo Venuto, ovvero Il gorilla ce l'ha piccolo, la media di un'erezione del primate è di 3, massimo 5 cm. Il gorilla maschio vive in una sorta di harem di femmine. Perciò l'evoluzione della specie ha ridotto la competizione tra maschi, svincolandoli dalla necessità di dover dare prove di virilità durante la stagione degli accoppiamenti e anche dal dover dimostrare alle femmine doti da amanti passionali, riducendo pian piano i centimetri di troppo. La già non incredibile erezione è inoltre supportata da un osso penico che ne mantiene la rigidità, quindi il maschio del gorilla non deve neanche coniugare nervi, sangue e muscolatura per eccitarsi. Questo ha anche una funzione biologica in realtà, perché assicura al maschio la possibilità di accoppiarsi con più femmine, garantendo appunto prolificità al branco. Non mi dilungherò oltre per non oltraggiare la competenza dei biologi, perciò rimando fermamente all'ascolto de Il gorilla ce l'ha piccolo, che oltre a insegnare un sacco fa spaccare dalle risate. Pure avendo chiarito questo aspetto, rimane valido il grido del ritornello come monito. Attenti alla potenza travolgente della cultura, attenti al cantautore che racconta di un mondo diverso e magari migliore.
Attenti al gorilla.
Si fossi fuoco. Cecco Angiolieri, poeta senese contemporaneo di Dante Alighieri, lascia un'eredità culturale di sonetti che per certi versi si possono considerare anti-Stil Novo. Lo Stil Novo è quella corrente letteraria che canta dell'amore leggiadro ed elegante. Questo sonetto riproposto da Faber, con la sua minaccia verso l'intera umanità e l'ordine da essa costituito, è invece irriverente e provocatorio. Elogia le passionacce terrene con un certo livello di cattiveria, un esercizio di ribellione presentata con lessico raffinato. Musicalmente il brano rimbalza tra Francia e Italia, con un intreccio di chitarra fisarmonica e marcetta sul rullante.
Si fossi fuoco arderei il mondo, si fossi vento lo tempesterei, si fossi acqua l'annegherei, si fossi Dio manderei l'en profondo.
Nell'acqua della chiara fontana. Altra cover di Brassens. Un'antica ambientazione fiabesca dove una ragazza vestita di fiori incontra un amante passionale che la spoglia dei petali di cui è coperta, mentre sono entrambi presi da una sensuale malizia. L'intro è sognante e sospesa e si perde in un ricamo delicato. Il cantato è morbido e posato, si intreccia con lunghe note legate di flauto e violoncello. La passione amorosa, se condivisa, non è altro che totale consenso. E così entrambe le parti si possono abbandonare alla voglia. L'amore ricomincerà, una volta compiuto come atto, con travolgente complicità.
Il gioco divertì la graziosa, che molto spesso alla fontana tornò a bagnarsi, pregando Dio per un soffio di tramontana.
Il re fa rullare i tamburi. Canto francese del 600 tradotto da De André, dove il re di Francia desidera un nuovo amore trovato nella consorte di un marchese. Il re esercita il suo potere assoluto, che gli garantisce di ottenere la donna che brama. Uno scenario contrario a quello del brano precedente. Qui la volontà di un uomo è imposta a tutte le parti coinvolte, la donna desiderata, il suo attuale amante e la moglie del re, la regina. L'egoismo del re viene punito però da quest'ultima che si vendica avvelenando la marchesa. La conseguenza dell'egoismo è che tutti ci perdono qualcosa. La canzone può essere anche vista come un timido esempio di femminismo, contro la pratica dei matrimoni combinati e contro la condizione di subalternità della donna nei confronti dell'uomo. Viene creditata come canzone popolare del XIV secolo, anche se con tutta probabilità è stata composta in epoca barocca, nel periodo assolutista di Luigi il Re Sole. L'arrangiamento con clavicembalo studiato da Reverberi contribuisce al senso di arcaicità fiabesca.
La regina ha raccolto dei fiori, celando la sua offesa, e il profumo di quei fiori ha ucciso la marchesa.
Il pescatore. Una delle canzoni di Fabrizio più amate, rivitalizzata dalla versione con la PFM del 78. La canzone emblematica racconta in realtà un semplice incontro tra un vecchio pescatore e un assassino in fuga, sullo sfondo il tramonto in riva al mare. Senza giri di parole, l'assassino si presenta al vecchio per quello che è e in cambio riceve il supporto primario di cui necessita, pane e vino. Il pescatore è un uomo anziano che però si comporta come un bambino, svincolato da pregiudizi, quasi non afferrando fino in fondo la pericolosità dell'incontro. Quando poi arrivano i gendarmi che inseguivano l'assassino, il pescatore è tornato a riposare e non fa la spia. La ballata inizia e finisce con la stessa strofa, a sottolineare che un evento dopo l'altro la vita si ripete, come un ciclo. Tre semplicissimi accordi in maggiore, una canzone da chitarra da spiaggia, ma provate a resistere alla melodia che funge da ritornello. Esiste in musica un esperimento curioso, chiamasi La scomparsa del pescatore, traccia composta dal rapper Ensi nel 2012. La traccia parla di un uomo che è l'unico a ricordarsi del pescatore di D'André. Nessun altro sa cosa sia, nemmeno Google dà risultati. Solo lui sa.
L'effetto che fa, ti entrava in testa con facilità. Parlava di un sorriso, del sole, del pane e del vino, di un pescatore e un assassino.
Quest'uomo rimane l'unico custode della efficace lezione del brano e allora valuta di riscriverla lui, pensando così di poterci fare su dei soldi e rimettersi con la sua ragazza. Il finale però rimane aperto, perché l'ultima strofa fa presupporre che magari si è trattato soltanto di un sogno.
Ma lui si era assopito e non si era svegliato. Il solco lungo il viso era il segno del cuscino, lo aveva sognato.
Ormai è evidente che D'André ha definito un suo stile. I suoi brani finiscono nelle antologie scolastiche. Marinella viene cantata da Mina e resa enormemente famosa. I suoi dischi sono in vetta alle classifiche. Prima di procedere con i dischi successivi, con i quali entriamo negli anni 70, voglio menzionare un concetto che non abbiamo ancora analizzato, quello della cosiddetta scuola genovese, che alcune analisi eleggono a sorta di movimento artistico-culturale che si sviluppa a Genova a partire dalla fine degli anni 50, con uno stile preciso, basi condivise e uno strascico culturale che lo porta avanti. Gli stessi artisti considerati parte di tale scuola sono piuttosto scettici a riguardo. Per parlare di scuola si presuppone che ci siano dei maestri e degli allievi, e questo passaggio fondamentale non è di fatto esistito. Bruno Lauzi disse:
smettiamola di parlare di scuola genovese. Ciascuno di noi fa la storia a sé e poi non abbiamo insegnato niente a nessuno.
Ma chi sarebbero questi noi? Di solito si fa riferimento a Gino Paoli, Umberto Bindi, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Fabrizio De André. Gente che si incontra in giro, magari in osteria, a volte suonano insieme, ma non fondano un movimento vero e proprio. È vero che negli anni 60 Genova è un luogo artisticamente prolifico che dà vita a molti progetti destinati a un enorme successo commerciale, ma è altresì vero che in realtà i vari esponenti hanno stili a volte affini, ma sostanzialmente distinti. Ognuno ha i suoi gusti. Con questo non voglio togliere nulla all'enorme contributo artistico dato da Genova in quegli anni e negli anni a venire. Oltre ai già citati cantautori, si affermano gruppi come New Trolls, i Ricchi e Poveri, i Mattia Bazar. Qualche anno dopo seguono Ivano Fossati, Francesco Baccini e lo stesso Cristiano De André. Sono legati a questo giro musicale anche esponenti di altre espressioni culturali, come Fernanda Pivano e naturalmente Paolo Villaggio. Quanto di più eterogeneo possibile è ciò che si forma negli anni a Genova. Uno scenario ricco che continua fino ad oggi a sfornare prodotti di qualità. Penso all'underground con i Meganoidi, all'indie con gli Ex Otago e alla trap con Tedua. È una città che evoca musicalità anche in quelli che non ci vivono. Oltre alla super famosa Genova per noi di Paolo Conte, voglio concludere l'episodio riportando le parole di Chiara Dello Jacobo, un'altra delle nuove leve italiane, che nella canzone Genova le persiane sono verdi dice:
Genova, sei come un grande artista che della vita ne fa un quadro, ma l'ha persa ormai di vista.